Mr. President, can you tell us, sir, Donald Trump refers to himself as a political prisoner and blames you directly. What's your response to that, sir? Do you think the conviction will have an impact on the campaign? We'd love to hear your thoughts, sir.
Should he be on the ballot, sir?
Here's Johnny!
Mi dispiace per loro poveri che fanno queste turne. Quando invece arriviamo noi in piazza vedo solo grandi sorrisi, grandi abbracci, una grande speranza, grandi applausi.
About that one big trick. Spread your ear pollution both far and wide. Keep your contributions by your side. Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è lunedì 3 giugno, sulle 8:12 e questa mattina siamo in collegamento con Paolo Borgognone. Ciao Paolo.
Buongiorno Riccardo, buongiorno a voi tutti che ci ascoltate, grazie per l'invito.
Grazie a te. E Barbara Balanzoni. Ciao Barbara.
Come stai oggi?
Ciao Barbara.
Ho appena preso un triptano. Mi sono svegliata, primo atto, triptano per il mal di testa. Il triptano è l'ultima spiaggia perché soffro di cefalea, poi c'è solo il suicidio.
Allora, partiamo Paolo da Mattarella, le sue dichiarazioni.
Che è correlato al mio mal di testa questa storia.
Allora, Mattarella ha parlato delle elezioni come consacrazione della sovranità europea. Allora, lui è il presidente della Repubblica Italiana, per cui dovrebbe parlare di sovranità italiana. Di sovranità italiana non ne parla perché non può parlarne, perché non vuole parlarne, perché se ne parlasse dovrebbe rivendicare una sovranità che non esiste, che è stata confiscata dalla NATO ormai da una settantina d'anni, anzi da quasi 80 anni, dal 1945-49, cioè nel lasso di tempo che è intercorso tra la sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale e la firma dei trattati di pace, dunque 45-47, e poi il varo dell'Alleanza Atlantica, la NATO, nel 49, per cui se avesse parlato di sovranità italiana si sarebbe dovuto ricordare che la sovranità italiana non c'è e va riconquistata, e andrebbe riconquistata. Sì, Salvini dice di dimettersi, Salvini ha un conto in sospeso da questo punto di vista, perché nel 2018, quando le elezioni furono vinte dal Movimento 5 Stelle e la Lega superò come numero di voti complessivi Forza Italia, affermandosi come prima partito della coalizione di centrodestra, e ci fu questo governo giallo-verde che tra l'altro fu sostenuto da Trump e poi ebbe tutta una storia di mediazioni, di infiltrazioni, di inserimento all'interno di questo esecutivo di personaggi di garanzia del deep state anche americano, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque Salvini era candidato in quel momento a ricoprire ruoli apicali all'interno di questo governo, tant'è vero che poi mi sembra fu ministro dell'interno o qualcosa del genere, ma aveva anche ambizioni di premierato. In Italia non c'è il premierato, c'è il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma per farci capire. E Mattarella, ecco, questa è la cosa importante, ho ancora gli articoli di giornale che ne parlano, perché lo conservai, quell'articolo che era molto indicativo dello stato della democrazia e della sovranità in questo paese, disse a Salvini l'antinato l'incarico non lo do, ossia fino a che Salvini non cambi idea sulla NATO, in quel momento la Lega fingeva, non fingeva, questo è un altro discorso, lo possiamo approfondire in separata sede o successivamente nella puntata se si vuole. Comunque la Lega aveva dichiarato di avere delle perplessità nei confronti della NATO. Lo aveva fatto per prendere i voti di protesta, lo aveva fatto perché voleva cavalcare l'onda dell'euroscetticismo, della sfiducia nei confronti del patto atlantico, eccetera, eccetera. Comunque, questo aveva dichiarato Salvini, tornò sui suoi passi, ovviamente, perché diversamente non avrebbe potuto ricoprire incarichi di governo, perché in questo paese, se non fai previa dichiarazione di fedeltà atlantica, non ricopri alcun incarico di governo e probabilmente neanche alcun incarico pubblico di rilievo. Fece atto di devozione nei confronti della NATO, dunque ritrattando ciò che aveva detto precedentemente, fece anche una pessima figura di fronte ai suoi elettori e di fronte al paese intero, dovette fare questo bagno di umiltà, cospargersi il capo di cenere, dichiararsi fedele alla NATO e ricevette il ruolo di ministro dell'interno e il governo partì. Per cui adesso è chiaro che un po' il dente avvelenato su questo discorso potrebbe anche averlo, perché sarà come sarà, ma ricorda ciò che gli è accaduto nel 2018 e la figura che gli fu fatta fare per entrare nel governo, il prezzo così dal punto di vista anche umano che dovette pagare per entrare nel governo. Un altro avrebbe potuto dire: no, io rimango fedele ai miei principi, se ne ho e non faccio atto di devozione o fedeltà nei confronti di nessuno e me ne sto fuori dal governo. Forse avrebbe fatto più bella figura. Lui non l'ha fatta, ha scelto un'altra strada e si vede quella strada dove l'ha portato dal 34% al 9% di Erno. Scansata la questione Salvini, direi le elite europee, europeiste più che europee, liberal globaliste, stanno facendo una pressione enorme sull'elettorato, sui cittadini elettori dei paesi dell'Unione Europea per convincerli ad andare a votare. Ecco, perché stanno facendo questo? Perché bravo, quello che loro vorrebbero è un plebiscito a favore dell'Unione Europea. Infatti ti dicono: non importa per chi vai a votare, non ce ne frega niente, l'importante è che vai a votare. Perché? Perché se la percentuale di elettori è molto elevata o comunque ragguardevole, è chiaro che l'Unione Europea e le elite dell'Unione Europea possono dire: ecco, gli elettori sono molti, tantissime persone in tutti i paesi dell'Unione Europea sono affluite ai seggi per votare e dunque l'Unione Europea si legittima. Vuol dire che c'è consenso, poi chi se ne frega se hanno votato per i popolari, per i socialdemocratici, per i conservatori, per gli euroscettici, e i giochi poi all'interno del Parlamento europeo per decidere le maggioranze e soprattutto per aggiustare le maggioranze in modo che tutto possa procedere nella continuità con quanto abbiamo vissuto e visto precedentemente, a quello beh ci pensiamo noi, i giochi parlamentari siamo maestri e sappiamo farli nel modo più opportuno. L'importante è avere un ampio numero di elettori per poter così dire di fronte all'opinione pubblica internazionale che siamo legittimati ad andare avanti sulle nostre linee programmatiche per la legislatura che inizierà nel 2024, appunto dopo le elezioni del 9 giugno, e finirà nel 2029. I punti programmatici sono due. Uno, la costruzione del superstato europeo che vuole Draghi, e dunque dove poi i paesi, gli stati nazionali incontreranno più niente. Infatti Mattarella, che queste cose le sa, perché è interno a queste logiche, non parla a vanvera, no? Dal suo punto di vista, parla di sovranità europea, cioè di superstato europeo. Questo stato europeo non avrà alcuna sovranità, perché la sovranità sarà interamente delegata ai mercati finanziari internazionali, al complesso militare industriale statunitense, ovvero alla NATO, alla classe armata atlantista e alle grandi multinazionali anglo-americane, dalle armi, all'intrattenimento, ai farmaci, ai prodotti finanziari, questo, le assicurazioni, banche. E il secondo punto di questo programma europeista, che può essere attuato solo attraverso una forte legittimazione elettorale in numero di partecipanti, ovviamente, è la prosecuzione della guerra attraverso l'invio di soldati in Ucraina, di soldati occidentali, francesi, baltici, polacchi, questi paesi fanno parte dell'Unione Europea, sia Lituania, Estonia, Lettonia che la Polonia, in Ucraina a combattere. E va detta una cosa, poi chiudo perché ho parlato troppo. Queste elite europeiste, liberali globaliste, ragionano in questi termini. Qualunque cosa accada, comunque, noi diciamo più Europa e più NATO. Cioè, il fatto è questo. Se andasse a votare tanta gente, loro direbbero, ah, ma allora l'Unione Europea piace talmente tanto che dobbiamo andare avanti a sprombattuto sui nostri programmi, perché questi programmi, superstato europeo e invio dei soldati in Ucraina, sono piaciuti tantissimo alla popolazione. Se va a votare poca gente, loro sai come te la rigirano? Questo va detto, perché sennò non... Loro ti dicono, non siamo riusciti a parlare ai giovani liberali. Non ci hanno votato perché non siamo riusciti a comunicare esattamente quelli che sono i nostri programmi, per cui diamogli quello che avrebbero voluto e che non siamo stati in grado di dargli preventivamente, ovvero più Europa, più NATO e più guerra. Cioè loro, qualunque cosa succederà, il loro programma già scritto, continueranno a portarlo avanti. Certo, se andasse a votare il 10% degli aventi diritto, avrebbero qualche problema nel implementare e nel giustificare questi programmi, perché si renderebbero conto che effettivamente c'è una crisi di fiducia. Comunque cercherebbero di rimestare nel torbido andando a dire che c'è stato un difetto di comunicazione che va ovviato, soddisfando le esigenze di chi non è andato a votare, perché loro non diranno mai, ed è questo il grande non detto che occorre di svelare, non diranno mai che chi non li va a votare non li va a votare perché vuole zero Unione Europea, zero NATO e zero guerra. Loro dicono che quelli che non vanno a votare non vanno perché vogliono più di tutto questo, e le elite europee non sono state in grado di soddisfare i loro bisogni e le loro rivendicazioni, ovvero un grande inganno che si perpetua ormai da troppi anni.
Negli ultimi giorni, Paolo, ma poi anche Barbara ovviamente, ho visto un po' di tutto. Alcuni candidati che dicevano che chi non va a votare è un collaborazionista di Draghi, non faccio nomi ma non importa. Altri post che facevano la domanda, ma secondo voi è meglio non andare a votare e lasciare che questi partiti classici possano prendere e restare al potere, oppure votare partiti sovranisti, secondo voi dove sono più preoccupati? È la domanda delle domande, e io non mi sento di dare suggerimenti, ognuno deve fare quello che si sente. Condivido però quello che ha detto Paolo, perché secondo me stanno facendo in tutte le maniere possibili, infatti non è un caso che si è venuto fuori il 2 giugno questa polemica, per aizzare un po' queste elezioni. Abbiamo visto Vannacci sul palco con Zaia e Salvini. Barbara, cosa ci consigli di fare tu?
Ma qualsiasi atto o azione è del tutto irrilevante, quindi sposo pienamente quello che diceva Paolo adesso, cioè è del tutto irrilevante. La vera tragedia sta nel fatto che tu vada o tu non vada, il destino è segnato, se per destino intendiamo questa fantomatica rappresentanza sia dei cittadini dentro il loro Stato, che non esiste più, sia del cittadino inteso come cittadino europeo. E questo lo vediamo continuamente, e l'affronto che è stato fatto anche ieri, che è stato quello da parte di Mattarella, già dal giorno prima, di dire è la consacrazione dell'Europa, è un qualcosa che te la stanno facendo veramente sotto gli occhi, senza dimenticare, perché ci ho passato tutta la giornata di ieri, mai da sabato sera, che stavo facendo video sull'argomento, si è riuscito alla parata militare, che è la parata militare delle forze armate italiane, non certamente europee, a per la prima volta silenziare gli incursori di Marina, a cui è stato proibito all'ultimo di gridare decima, come hanno sempre fatto per tradizione militare, in memoria degli atti eroici fatti dagli incursori, sono stati quest'anno costretti a tacere per non infastidire appunto questi fantocci che devono praticamente da un lato far finta di festeggiare l'Italia, ma dall'altro mandare messaggi di tipo completamente diverso. Ma il messaggio che arriva è: andate a votare di modo che sembra che siate voi, ma tanto se anche non ci andate non cambia assolutamente niente, perché le cose sono già decise. Ieri, quando ho visto la questione Lega, che in realtà era partito da un post di Borghi, che aveva detto una cosa corretta, cioè ha detto io leggo la Costituzione e non ci ritrovo assolutamente, e non devi essere un costituzionalista col dottorato, non ci leggo che la sovranità è europea, perché il Presidente della Repubblica, che esalta l'Europa nel mentre, cioè è la concomitanza delle cose, nel mentre dice siccome oggi è la festa della Repubblica, allora ergo è la festa dell'Europa, perché la Costituzione era aperta all'Europa. Allora, a parte il fatto che il Mattarella, se è Presidente della Repubblica ed era un costituzionalista, era, bisogna vedere come l'ha fatto questa opera di essere costituzionalista, non può permettersi di dare una lettura eversiva, perché questo è della nostra Carta Costituzionale. Io ieri ho preso la macchina, ho preso Leonida, sono andata a Comsubin, ho suonato il cancello, mi hanno aperto e ho consegnato una busta, che poi l'ho detto ai ragazzi del corpo di guardia, apritela direttamente anche voi, c'era anche scritto dietro, vi autorizzo ad aprire, dico perché tanto fra 3 secondi è su Twitter, in cui avevo scritto alla catena di comando di Comsubin che se il Comsubin viene zittito nel proprio essere, nella propria natura, alla parata militare, all'ultimo, allora il problema sta nella linea di comando, perché un conto è dire il Presidente della Repubblica presiede le forze armate in linea gerarchica, c'è lui, poi c'è il capo di SMD, è tutto, è stato maggiore difesa, e diciamo l'organigramma, ma altro è far partire dei ragazzi da qua, a pochi chilometri da casa mia, farli andare a Roma e per la sfilata che è storica, con l'urlo decima che è storica, perché storica è la rievocazione delle imprese militari, e poi all'ultimo praticamente costringerli al silenzio. Da questo atto simbolico, che per molti non conterà niente, perché molti sono lì a dire no, ma non dovrebbero neanche esisterci i militari e le forze armate. Certamente, possiamo vivere in Fantabilandia dal momento che la difesa del territorio è uno degli elementi che forma uno Stato, cioè la difesa dei propri confini, che abbiamo visto con i migranti, che difesa è, e la presenza di forze armate è proprio il minimo essenziale per potersi dichiarare Stato. E infatti qual è il corrispettivo? Qual è che tutti i giorni, anche Mieli ripete a Radio 24, dobbiamo avere l'esercito europeo. Attenzione, attenzione, sveglia marmotte, perché l'esercito europeo servirà per massacrare gli europei. Non si creda che l'esercito europeo servirà a difendere i confini dell'Europa, che già manco esiste più, perché è un'Europa che è diventata l'Africa, passando proprio per l'Italia come punto di smistamento e spesso anche di stanziamento, ma servirà a imporre, mettiamo a sistema anche con quello che ha detto Tedros, Ghebreyesus, come cacchio si chiama quello della OMS, abbiamo capito che dobbiamo essere più incisivi con i Novax. Benissimo, Etiope, ti aspettiamo noi Novax, perché questa volta non saremo presi da tutti i processi cognitivi per dire ma siamo seri o stiamo sognando. Volete più aggressività? L'avrete, ma io lo dico, ma lo dico per la Digos, l'avranno, e se la Digos continua a comportarsi come ha fatto, l'avrà pure la Digos, perché non è accettabile che il tuo primo nemico sia il tuo Stato. Non è accettabile questa cosa, proprio per la Costituzione va combattuta non dal primo momento, ma da quando la stanno pensando, quindi è già troppo tardi.
Passiamo appunto all'OMS, Barbara, non commento quello che ho detto sulla Digos, perché io credo che vadano i coglioni pieni anche loro, forse anche più di noi.
Allora devono, e allora se neanche però, le piedi lo devono dimostrare, perché delle intenzioni, della lettura psicologica, il supporto morale alla Digos, io non sono disposta a farlo.
Nessun supporto morale, infatti, la Digos. Passiamo però all'OMS. Cosa accade? L'OMS proroga i negoziati sull'intesa per prevenire le pandemie. Ancora un anno per appianare divergenze dei paesi. I negoziati su un accordo per prevenire e combattere le pandemie sono stati prorogati per un massimo di un anno al fine di superare le divergenze e salvaguardare i risultati ottenuti. Hanno deciso a Ginevra i paesi membri dell'OMS. Secondo un comunicato stampa e organizzazione, i paesi membri hanno inoltre adottato emendamenti al regolamento sanitario internazionale, un quadro giuridicamente vincolante per rispondere alle emergenze di salute pubblica, per introdurre il concetto di emergenza pandemica e maggiore solidarietà ed equità. Quindi Paolo, abbiamo una conferma che per un anno probabilmente non succede niente. Poi
scusa,
arriverà.
Risultati quali? Ti hanno detto i risultati ottenuti quali? Quelli di aver ammazzato milioni di persone? Per gli africani gli hanno bruciati i vaccini che gli hanno dato, perché sono più intelligenti di noi.
Paolo.
Allora, sicuramente fanno come per i trattati europei, no? Anche negoziazioni, perché a primo acchito magari non tutti sono d'accordo su determinati punti, negoziazioni, e poi si prendono del tempo e in questo frangente di tempo trovano un accordo che poi cercano di far digerire agli stati guidati da elite collaborazioniste, per cui credo che sia di fatto una proroga che ci dà magari un anno di tregua, di fiato, però alla fine un tentativo nuovamente lo faranno, visto che hanno sempre proceduto in questo senso, anche con i trattati europei, ci hanno messo molti anni per arrivare all'approvazione tra negoziati, mediazioni e quant'altro, ma alla fine li hanno approvati e li hanno approvati con grande facilità, tant'è vero che ricordo una dichiarazione di Giuliano Amato, che fu uno dei fautori dei più importanti trattati europei, l'ex premier Giuliano Amato, che disse: ma non pensavamo che le popolazioni dell'Europa, e per quanto riguarda lui diceva dell'Italia, avessero accettato con tanta acquiescenza, con tanta tranquillità e noncuranza ciò che noi stavamo preparando per loro. Forse si aspettavano una sollevazione, non direi, forse, ma qualche protesta, un po' di malcontento, sì, e non è arrivato neanche quello. L'Unione Europea è stata digerita anche forse entusiasticamente. Guarda, ricordo quando facevo le superiori, l'ultimo anno di superiori, di istituto tecnico, ragioneria, e erano proprio i momenti in cui si parlava con più così anche direi enfasi della prossima entrata dell'Italia nell'euro. Era l'anno 2000, poi siamo entrati all'inizio del 2002. E ricordo che anche a scuola si faceva una campagna propagandistica molto incisiva su questi temi, ovviamente a favore, perché queste probabilmente erano...
Ricordi le calcolatrici che regalavano? Sì, tutti, sì, quanti. Sì.
Quasi sicuramente queste erano le direttive ministeriali, no? Fare campagna pro-euro anche tra i ragazzini, in modo che si adeguino e che accolgano con favore questo tipo di programma e di prospettiva. Ricordo che ci fu una grossa mobilitazione anche del personale docente, fecero fare le ricerche, e io non partecipai, fui considerato una bestia nera, una pecora nera, un reietto, perché mi rifiutai di partecipare, infatti non feci nulla, perché fecero fare una tesi collettiva alla classe sull'ingresso dell'Italia nell'euro, e venne fuori un tomo di questo tipo in cui ogni studente, ogni allievo scriveva un saggio, a suo modo ovviamente, sull'euro, un saggio in cui magari elencava e narrava anche il suo favore, il suo entusiasmo per questa prospettiva di progresso, anche perché non potevi far diversamente, posso dirlo? Non potevi far diversamente, se volevi muovere delle critiche dovevi cambiare scuola, ecco, per dire, no? Perché se no ti bocciavano, oppure non passava comunque la tua parte di lavoro, e io non feci nessun lavoro, non per pigrizia, ma perché dico, io a questa cosa non partecipo, è chiaramente un'apologia di un qualcosa che non mi interessa, non mi piace, sono contrario, e alle levata di scudi dei professori, eccetera, eccetera. Ma non lo feci, però, per dire che la propaganda era molto intensa e che in un istituto di 1200 ragazzi, di cui molti maggiorenni, dunque già si presume in grado di prendere delle decisioni completamente autonome, tra cui quella di votare, ce ne fu uno, il sottoscritto, che disse: no, questa roba qui, per favore, fatela fare a chi è più coglione di me, no? Perché io non ci sto. Uno su 1200, e per dirti, questa è un racconto, un aneddoto però indicativo di cosa accadde in quel periodo, però nella società italiana. L'ingresso nell'euro fu accolto da destra a sinistra, da Fini a Rizzo, per fare un nome a caso, con favore. Non ci fu nessuno che disse: no, guardate, magari. Tutti votarono per il Trattato di Lisbona, anche chi oggi si presenta come antieuropeista. Non è così, votarono tutti. Sulla questione della mobilitazione elettorale, eccolo qua, ti ho mandato poi, trovato su WhatsApp, se vuoi farlo vedere, se non lo faccio vedere io, ecco, guardate qua, questo l'aveva messo una mia amica su Facebook, io lo riprendo. Le elezioni europee, le stee dello sport europeo invitano i cittadini al voto, non importa per chi votate, basta che andate e che fate salire la percentuale di votanti. E mi sembra che se mobilitano i loro influencer e le loro starlet, una finalità ci sia, no? Quella di persuadere a votare per avere appunto il plebiscito. E questo invece è uno spot che arriva direttamente, anche qua arriva dall'Unione Europea, questo invece ha proprio il marchio Unione Europea certificato, usa il tuo voto il 6-9 giugno, per cui vai a votare, legittimaci, fai salire la percentuale. Insomma, mi sembra che sia abbastanza chiaro. Ripeto e chiudo il concetto: non è che io non vado a votare l'8 e il 9 giugno per disinteresse nei confronti della politica, non vorrei neanche per un istante, e prego le persone che ci seguono di non considerarmi neanche per un secondo e neanche per mezzo secondo un antipolitico, uno che si disinteressa della cosa pubblica e di ciò che accade attorno a noi. Tutt'altro, io sono interessato, guarderò i risultati delle elezioni europee sia in Italia che in altri paesi, non sono un astensionista ideologico, non vado a votare come gesto politico, non di disinteresse antipolitico. Il mio astenermi è motivato da profonde ragioni politiche, per boicottare, sabotare coloro i quali attraverso questi messaggi ci invitano a legittimare l'Unione Europea, per poter poi avere loro il pretesto per attuare politiche di guerra e di costruzione del superstato, dicendo: siamo legittimati da una forte affluenza elettorale, non diamogli quello che vogliono. Tutto lì.
Il video teaser per invitare gli europei a votare, lo sei perso?
Quello non l'ho visto. Ho visto un video in cui c'è
ci bloccano per i diritti, però poi magari lo mettiamo su Telegram, penso che possa
farlo. Ho visto davvero un video però in cui c'è una signora, mi sembra cieca, ma cieca non inteso la Fantozzi, scusi, lei è cieco, no, sono cecoslovacco, no, non così, cieca cecoslovacca, che dice a una ragazza: devi usare il tuo voto perché altrimenti finisci come siamo finiti noi nel 68, quando sono entrati i russi e ci hanno fatto il mazzo. Perché naturalmente cosa si dice già ora? Che chi non va a votare è perché viene manipolato da Putin, perché ovviamente tutto è colpa di Putin, no? Tutto. E per cui anche la bassa affluenza al voto è Putin che ci indica, ci suggerisce, ci spiffera all'orecchio di non andare a votare. E per cui questo spot è già indicativo di per sé. Detto questo, laddove in Europa, in paesi, adesso in Italia, io non so chi, non credo che si presentino grosse formazioni politiche anti-NATO, anti-UE e sovraniste in Italia a queste elezioni. Questo è il mio modesto punto di vista. Non credo che ci sia una consistente presenza in tutte le regioni italiane, in tutte le circoscrizioni, di forze politiche sovraniste. Però se in paesi dell'Unione Europea, che non sono l'Italia, queste forze politiche si presentano e prendono tanti voti, io sono contento, Per carità, ci mancherebbe altro. Meglio loro che i popolari, i socialisti, i liberali, i verdi e la sinistra pro-UE. Questo, e i conservatori, che sono parte dello stesso circo mediatico e politico. E non c'è nessun problema, da questo punto di vista lo riconosco. Detto questo, sono sicuro che questi partiti, una volta che prendono un sacco di voti, poi utilizzino questi voti per contrastare realmente le politiche della NATO? Perché già mi è arrivata all'orecchio, ma non perché io sia particolarmente ben informato, ma perché l'ho letto su alcuni articoli online, che in Francia l'Assemblement National de la Le Pen sulla questione della NATO e della guerra all'Ucraina, insomma, ha già un po' tirato i remi in barca rispetto a quello che diceva qualche anno fa. Subodorando il fatto di prendere tanti voti, ha dovuto moderare il proprio linguaggio politico, il proprio discorso politico, per non scontentare la parte moderata dei francesi che lo vota. Mentre in Germania mi sembra che AfD sia più coerente, non a caso AfD è stato espulso dal gruppo sovranista o sovranista mainstream cosiddetto all'interno del Parlamento europeo. La Lega e il Rassemblement National lo hanno buttato fuori perché vogliono ricollocarsi con i conservatori per fare un'alleanza popolari conservatori e far sì che cambi tutto perché non cambi nulla. Dunque, le elezioni europee vanno viste nel loro complesso. Se partiti sovranisti prendono tanti voti, ben venga, però attenzione, questi partiti devono essere, e teniamo d'occhio, coerenti con quello che predicano nel momento in cui prendono voti. Io penso che in Germania AfD sia coerente da questo punto di vista, perché ha pagato un prezzo molto elevato, ha rischiato di essere sciolto, e quando arriva un ministro dell'interno che propone lo scioglimento di un partito politico, significa che evidentemente c'è un problema. In Italia di scioglimenti non se ne parla, non solo, in Italia si invita a votarli, votate anche per i sovranisti, che tanto non sono tali, l'importante è che votiate, per cui c'è una differenza che va tenuta presente.
Torniamo sul gruppo Bilderberg, si è chiuso ieri la kermesse Barbara, e ti leggo questa notizia del Tempo. Giovedì 30, venerdì 31 maggio, Lilli Gruber ha disertato la conduzione di 8:30, sostituita da Giovanni Floris. La giornalista è infatti impegnata come ogni anno con la conferenza del misterioso gruppo Bilderberg, ospitata questa volta a Madrid nell'hotel 5 Stelle extra lusso Eurostar Mirasierra. L'evento, iniziato giovedì, aspetta che ti muto un attimo, sennò c'è un po' di rumore. L'evento, iniziato giovedì 30 maggio per terminare domenica 2 giugno, vede la presenza di circa 130 illustri partecipanti provenienti da 21 paesi, il tutto rigorosamente a porte chiuse, nel silenzio pressoché generale dei media. Lilli è un abitué della convention, del club esclusivo, che fin dalla sua prima riunione organizzata nel 1954 da David Rockefeller all'Hotel de Bilderberg di Oosterbeek nei Paesi Bassi, riunisce banchieri, AD di aziende prestigiose, primi ministri, papaveri militari e il gota delle società, che conta. E mettiamo il servizio di Pedro.
Giovedì 30 maggio è iniziato a Madrid l'incontro annuale del Club Bilderberg. A partire dalle 5 del pomeriggio, gli ospiti hanno cominciato ad arrivare all'hotel Eurostars Mirasierra della capitale della Spagna, tra un certo imbarazzo da parte della polizia di Sánchez, che si è resa conto che questa volta i livelli di segretismo non erano quelli desiderati. All'incontro è prevista la partecipazione di oltre 130 individui considerati tra i più influenti del mondo occidentale, e il contenuto dell'agenda è marcatamente politico, con un'attenzione particolare ai conflitti in corso, al ruolo della Russia e della Cina sulla scena internazionale e ovviamente alle prossime elezioni europee e negli Stati Uniti. Ma la preoccupazione principale di questa banda, secondo le prime indiscrezioni di alcuni spagnoli invitati alla festa per la prima volta, sarebbe la crescita inarrestabile della cosiddetta disinformazione, così come la creazione di misure di controllo per contrastarla. Il problema per i loro signori è che tre quarti del mondo non credono più alla loro propaganda, e che le cospirazioni che prima riuscivano a compiere nella clandestinità adesso le devono fare sotto gli occhi di tutti noi, e questo certamente non è la stessa cosa. Che i potenti occidentali, includendo quelli che si riuniscono agli incontri del Bilderberg, fossero una fogna lo sapevamo, ma il fetore che da essa emana soltanto si può avvertire da vicino, ed è quello che in modo eroico ci sta raccontando il nostro amico canadese Dan Dix, che solo con la sua camera fotografica si trova a Madrid. Oggi la seconda giornata del Bilderberg 2024 ci ha dato l'opportunità di comprovare che l'opinione che avevamo degli individui che partecipano a queste specie di messe nere e dei loro sbirri era troppo benevola. Per iniziare, nel pomeriggio qualcuno troppo indiscreto ha captato il momento in cui il re Felipe VI, capo di Stato della Spagna, andava a bussare alla porta della festicciola dell'Eurostars Mirasierra, ma quasi di nascosto, furtivamente, come i ladri.
Dice che viene il presidente del governo, no?
Hombre,
¡mira el rey!
Hombre,
¡hombre, el rey! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡El rey! ¡El rey Felipe! ¡El rey Felipe! A ver si atiende a la prensa.
Infatti nessun giornale del mainstream ha informato sul fatto. Non erano pochi quelli che sospettavano che l'amico Felipe avesse qualche tipo di contatto con questi circoli tenebrosi che qualcuno associa anche a poteri massonici. Ma certamente da oggi il numero dei diffidenti sarà aumentato. Comunque al regime sembra che non sia piaciuto il fatto che Felipe VI di Borbone sia stato beccato nella sua scappatella globalista. E pochi minuti dopo, due giornalisti indipendenti olandesi, che stavano cercando di coprire insieme al nostro Dan Dix l'infame evento, hanno avuto una brutta sorpresa. Quando si trovavano seduti a un bar prendendo un caffè, sono stati avvicinati in modo intimidatorio da un gruppo di mercenari in borghese che si fanno chiamare Forze dell'Ordine, e sono stati praticamente costretti ad abbandonare Madrid e tornare in Olanda. E tutto questo succede mentre all'interno di quell'inferno chiamato Bilderberg c'è almeno una dozzina di giornalisti delle principali testate del mainstream internazionale, compresa la grande professionista Lili Gruber. Questi, facendo onore al loro giuramento, anche questo di stampo massonico, di non rivelare niente di quanto accade in questi incontri, dimostrano di essere, come loro stessi si autoproclamano, la quinta essenza dell'informazione.
Barbara.
Io ripeto, cioè, di cosa stiamo parlando? Perché questa è la vera questione. Allora, c'è un'ultima ora, scusate, perché esce adesso sul Corriere della Sera, per la questione di, adesso la unisco a questa qui, alla questione di Borghi e Lega. Nessuna replica dal Quirinale dopo così incaute, per non dire eversive dichiarazioni, cioè indipendentemente da chi le ha dette, il fatto di dire no, ma guarda che la sovranità appartiene all'Italia, non c'entra niente l'Europa, sono definite dichiarazioni eversive. Siamo in campagna elettorale ed è scontato che qualcuno alzi toni polemici pur di farsi notare, cioè ti fai notare perché dici oh, l'Italia è uno stato sovrano. Silenzio del colle, nessuno sfogo bisbetico, come qualcuno ipotizzava, anche se stavolta i leghisti hanno superato ogni misura accettabile, bla bla bla. E allora si richiama l'articolo 11 che ripudia la guerra della Costituzione, che l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati, in parità vuol dire che non sta a far la fellazio alla Ursula, cosa che invece fa, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace, la giustizia, bla bla. E dico fellazio perché magari la Ursula si identifica come il presidente maschile dell'Unione Europea, no? Ma allora, abbiamo davanti che cosa? Sotto il naso, perché anche se prima non lo sapeva nessuno, è sotto il naso, c'è questa cosa di Bilderberg. Se leggi questa convention appunto satanica, cosa diceva lì la cosa di Pedro, me la sono segnata, c'era scritto nell'agenda dei temi, founded in 1954, nel 1954, cioè noi ci svegliamo adesso che è il 2024, ma sono 70 anni, se non ho sbagliato a fare i conti, che c'è sta puttanata qua, e sono 70 anni che il destino dell'Europa viene deciso là. Ora, ovviamente, a cosa è servita la pandemia? Ad abituarci a comitati tecnici scientifici, cabine di regia. Ma voi pensate che della cabina di regia noi non sappiamo ancora niente? tutta gente che ha oltretutto un'ignoranza e un'arroganza senza precedenti, e questo è andato in onda ogni giorno per chi voleva vederlo, perché per gli altri sono anime perse, lasciamole pure perse, sui telegiornali, sulle radio, abbiamo ancora Pregliasco che sulle radio fa gli appelli a no, ma guardate, adesso sta per arrivare la nuova pandemia, e quindi, e nessuno che dice ma di cosa ti sei fatto, Pregliasco, perché o sta arrivando e tu lo sai e allora ci devi dire che sta costruendo il nuovo bagulo di laboratorio, oppure stai sparando a cazzo, il che non sarebbe manco la prima volta, e allora va bene. Però la questione qui è che queste cose, queste dinamiche, cioè, se stanno andando avanti, lo diceva prima Paolo, dal 46, ma certamente dal 54, perché è dichiarato proprio, l'abbiamo visto nel video di Pedro Morago, no? Noi adesso ce ne stiamo rendendo conto, ma nonostante ciò, quando dico noi, intendo una strapiccola minoranza, pure già bollata come complottista, già destinata ad essere vittima sacrificale dell'odio, della segregazione, di tutto quello che abbiamo vissuto. E a me ancora oggi mi pare impossibile avere vissuto quello che io sulla mia pelle ho vissuto, ok? Quindi tutta la questione si risolve. Ha fatto bene Pedro a mettere quel motivetto così perculante, ha fatto bene. Io ci avrei messo addirittura il sombrero con Topo Gigio che giocava a fare il messicano, perché si possono prendere sul serio queste cose, cioè vanno prese sul serio, perché è lì che si decidono i destini delle nazioni. E parallelamente si dice andate a votare, di modo che possiamo fare finta che quello che è stato deciso dentro questi consessi è stato voluto dagli italiani. Ma l'ultima cosa che voglio dire rispetto a quando è venuto l'euro, io stavo in specialità, stavo a Verona, Borgo Trento, quindi avrò avuto 27 anni più o meno in quell'epoca, mentre voi eravate più piccoli. Come hanno fatto la propaganda, se non so se mi potete confermare, la questione dell'Europa, dell'euro, era bellissimo, perché se tu devi fare l'Erasmus in treno, quindi giravi tutta l'Europa, non dovevi fare il cambio dei soldi, perché siccome c'era l'euro dappertutto, tu potevi pagare, partivi da casa col tuo malloppino che ti avevano dato i tuoi genitori e non avevi più i problemi. Quindi potevi pagare in Germania e in Francia la tua birretta sempre con l'euro. Ovviamente ai ragazzi una cosa così già è allettante, e quindi anche lì se li sono comprati senza poi sapere quello che sarebbe successo, perché i ragazzi non lo potevano immaginare, ma l'abbiamo ampiamente visto. Tutti questi passaggi che sono avvenuti nell'arco comunque di almeno 20 anni, adesso stanno avvenendo con una velocità che è decuplicata, perché tutto questo costrutto è in putrefazione. Tutto il mondo di Israele, ad esempio, ma la Meloni, che è già stata interrogata sul ma perché tu non hai ancora riconosciuto la Palestina? Per quanto la Palestina non c'ha manco un governo, quindi è un po' complicato, però per dire, noi abbiamo la Meloni che si è posizionata in ogni occasione che ha avuto, dalla parte sbagliata, è più atlantista, è più europeista della NATO e della Ursula, sta persino la Meloni facendo il doppio gioco con la Ursula, perché abbiamo visto che sta cercando di scaricarla perché ha subodorato, no, il genio della geopolitica, che Ursula probabilmente non avrà altre chance. E quindi, e torniamo a bomba, chi è il predestinato unto dal Signore per andare in Europa? Quello con cui lei ha scampanellato. E allora torniamo sempre lì. Che cos'è Draghi? Il vile affarista. Che cosa si fa a Bilderberg? Chi ci sono lì in Spagna? I banchieri. Oh raga, ma voglio dire, ma non è che servono i sottotitoli, questi si stanno preparando l'arrivo di Draghi, che sarà perché affronterà i problemi geopolitici, i problemi economici secondo la filosofia appunto Bilderberg, e lì di nuovo non solo l'Italia ma tutta l'Europa sarà sotto scacco di Draghi, che come distrugge lui i paesi non ci riesce nessuno. passando per la prossima pandemia, dove lui andrà a dire che chi si vaccina contro vivrà in un posto sterile come una sala operatoria, non ti vaccini, ti ammali, muori, lo dirà in 15 lingue diverse, e così di nuovo saremo a riviverci eternamente il 2021.
Passiamo alla guerra all'omofobia, Paolo, e ti mostro cosa è successo in Francia. Maxi squalifica per Camara per aver coperto il logo contro l'omofobia. Il centrocampista del Monaco, che ha accettato e rispettato la decisione presa, sconterà un lungo periodo lontano da campi. I dettagli. Confermata la squalifica di 4 giornate inflitta al centrocampista del Monaco Mohamed Camara per aver coperto sulla propria divisa di gioco il logo contro l'omofobia e per essersi rifiutato di svolgere azioni di sensibilizzazione contro questo tipo di discriminazione. Il fatto era accaduto nella giornata anti-omofobia a cui avevano aderito anche le squadre della Ligue 1. La commissione disciplinare ha confermato la sanzione a Camara inflitta la settimana scorsa. Sulla questione il DG del Monaco, Tiago Scuro, ha parlato ai microfoni di RMC. Rispetteremo la decisione della commissione. Fin dall'inizio la posizione del club è stata molto chiara. Sosteniamo la causa, l'azione della Lega. Siamo veramente dispiaciuti e ci scusiamo nuovamente per il comportamento di uno dei nostri giocatori. Per questo rispettiamo pienamente la decisione. Le nostre sanzioni interne sono già state date. A difesa di Camara si è invece schierata la Federcalcio del Mali, paese di origine calciatore. La federazione sostiene Mohamed Camara nell'esercizio della sua libertà di espressione e nella scelta di non esprimersi. Che tristezza che è diventato lo sport, Paolo. Io davvero, io non so ancora come facciano tanti dei nostri a seguire il calcio. Faccio un esempio, gli europei che abbiamo vinto, non è che vista neanche una partita. Cioè, mi viene a vomitare dopo tutta la propaganda che c'è stata prima, tutta la propaganda che continua ad esserci oggi, ad assistere a un caso di questo tipo, che è totalmente follia. Io ricordo Kyrie Irving, giocatore di basket NBA, tra l'altro adesso in finale, di nuovo, fortissimo, ha perso 100 milioni di dollari di ingaggio, lasciando il fatto che sono degli ingaggi folli, ma perché aveva deciso di non vaccinarsi. Cioè, questo è il clima, purtroppo, che deve essere mantenuto. Attiva l'audio, Paolo.
Scusatemi, lo sport secondo me è meglio farlo che seguirlo, no? Meglio cimentarsi in prima persona, anche un po' fantozianamente, magari in maniera un po' goffa all'inizio, ma dà anche più soddisfazione, più energia e salute psicofisica farlo che non seguirlo da una poltrona di casa. Detto questo mio parere è opinabile, però lo dico. Detto questo, omofobia significa letteralmente paura dell'uguale, per cui non vuol dire assolutamente nulla. Cioè, è una delle parole più vuote che io abbia mai ascoltato e mai letto. Detto questo, dove la vedete voi tutta questa discriminazione, questa persecuzione nei confronti degli omosessuali? Perché si devono fare giornate contro l'omofobia e non invece giornate contro lo sfruttamento del lavoro? Io vedo molto più sfruttamento del lavoro in Europa che non persecuzione nei confronti degli omosessuali. In Italia gli omosessuali sono perseguitati? Sono discriminati? Sono messi all'indice in quanto omosessuali? Fermo restando che sarebbe sbagliato farlo. Voglio essere chiaro su questo. Io non sarei assolutamente favorevole a leggi che vadano a penalizzare dal punto di vista etico, giuridico, in qualunque campo gli omosessuali. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, però si deve anche essere liberi di fare satira e di essere sarcastici, perché su cosa si ride nel mondo? Su cosa si è sempre riso? Soprattutto no, nel mondo no, in Italia. In Italia si ride su queste cose, si ride sulla povertà, sulla miseria, sulla morte, sui gusti e le attitudini culinarie, sessuali, morali, comportamentali un po' più stravaganti, un po' più bizzarre, su cui appunto si può suscitare una gag, eccetera. Per cui deve essere libera sia una battuta sugli eterosessuali sia sugli omosessuali, su chiunque, ma se io fossi omosessuale sarei il primo a ridere dei miei atteggiamenti in determinati aspetti della vita individuale e pubblica, così come rido dei miei aspetti essendo eterosessuale e senza nessun problema e non mi sento minimamente discriminato, offeso o coinvolto se faccio una battuta autocritica o autoironica. Dunque si deve essere liberi di poter fare battute, sarcasmo, gag, altrimenti si nega la radice stessa dell'identità italiana, che è quella basata sulla commedia, e ce lo siamo detti più volte, e si costruisce una società basata esclusivamente sull'elegia, cioè sull'adeguamento, sull'adattamento e sul piangerci addosso e sull'indebolirci ogni volta, perché diciamocelo francamente, alla fine se tu vai a creare un agglomerato sociale di snowflakes, ma poi è chiaro che creerai delle persone, soprattutto nelle nuove generazioni, più deboli, più fragili, che piangono, si offendono e si risentono, si chiudono per niente, per un nulla. Invece dovremmo forgiare una società un po' più forte, anche un po' più combattiva dal punto di vista del senso critico, ma mi rendo conto che una società forte, combattiva dal punto di vista del senso critico sarebbe molto più scomoda per chi deve controllare la società, perché è molto più controllabile una società di snowflakes, cioè di persone deboli, fragili, come dei fiocchi di neve, che una società di persone forti che poi prendono anche delle decisioni autonome. Detto questo, le contraddizioni dell'Occidente, fantastico. Da un lato vuole costruire una società di snowflakes, cioè di fiocchi di neve, per controllarla più facilmente. E dall'altro vuole mandarli a fare la guerra, questi snowflakes. Ma non sta insieme, eh? Non puoi avere una società debole perché più controllabile e dunque più adeguata e anche più remissiva, e poi pretendere che gli stessi attori sociali così costituiti vadano in guerra e vincano la guerra contro i russi, perché l'una cosa esclude l'altra. Vuoi fare la guerra? Costruisci una società più forte, diversa. Perché nel momento in cui si dovranno mandare i soldati al fronte, chi mandano? Quelli che dicono no vabbè adoro? Questa gente qui? No, sappiate che tornano indietro con i piedi in avanti, con le gambe in avanti in un sacco di plastica. Ma subito, durano 2 ore al fronte, se va bene. Infatti perché l'Italia è contraria a mandare degli uomini al fronte? Perché è buona? Crosetto dice no, noi non mandiamo i militari perché siamo buoni, perché siamo pacifisti. No, non mandiamo i militari perché non siamo preparati, perché non abbiamo il personale. Perché ok, ci sarà un certo numero di personale specializzato e professionistico che potrà anche fare bene il suo lavoro, ma nel momento in cui bisogna poi mobilitare dalla società così come è stata costituita da 40 anni di propaganda politica ideologica LGBT, e che cacchio mandiamo? Chi mandiamo al fronte? Mandiamo delle persone totalmente inadeguate, che non sono in grado di prendere delle decisioni operative combattive sul campo, perché sono dei fiocchi di neve, a prescindere dal loro orientamento sessuale. Su questo voglio essere molto preciso: a prescindere dal loro orientamento sessuale, che siano omosessuali, bisessuali, asessuali, eterosessuali, questo non importa. Dopo 40 anni di propaganda liberal orientata in senso LGBT, e tu avrai un agglomerato di fiocchi di neve inadeguato per fare determinate missioni. E per questo siamo completamente incapaci di prendere decisioni. Meno male. Da questo punto di vista dico meno male, almeno non possiamo mandare i soldati, perché non li abbiamo. Fondamentalmente non abbiamo molti da mobilitare. E non lo ricostruisci un esercito mobilitabile in 2 ore partendo da zero dopo che lo hai smantellato in 30 anni di propaganda. Questo può essere anche un bene, visto che l'esercito è utilizzato non per difendere i confini in Italia e per tutelare e promuovere la sovranità italiana, ma per fare da camerieri alla NATO nelle guerre degli Stati Uniti, per cui è un bene. Ma per sottolineare le grandi contraddizioni dell'Occidente, che da un lato vuole la guerra e dall'altro vuole che questa guerra venga fatta, pretende che venga fatta da personale totalmente inadeguato. Soprattutto nelle fasce d'età più giovani.
So che Barbara vuoi dire la tua, proviamo l'ultima.
Sì, volevo fare Un'aggiunta, intanto la guerra voluta dagli USA deve avvenire in suolo europeo, così come fu con la seconda guerra mondiale. E volevo ricordare a tutti che uno dei motivi per cui l'Italia, correggimi Paolo, per cui l'Italia con Hitler all'inizio della seconda guerra mondiale si era tirata indietro, era perché Mussolini sapeva perfettamente che neanche lì l'Italia era pronta ed era adeguata. Quindi è la storia dell'Italia che è fatta di un apparato militare inadeguato, impreparato, salvo le eccellenze che sono state martoriate e umiliate ieri. E se poi vogliamo parlare della prima guerra mondiale, vogliamo parlare di Caporetto e di quali furono le cause di Caporetto, cioè l'inefficienza e la stupidità della linea di comando, noi abbiamo un continuum storico che non è la cosa di oggi. Cioè, poi hanno anche smantellato, ma prima, ed è già dalla prima guerra mondiale che l'Italia ha dimostrato di essere completamente incapace. E giustamente gli americani, che ci usano come i loro servi per le loro fottutissime basi, tanto il bersaglio diventiamo noi, siamo perfetti perché tanto non riusciamo nemmeno a difenderci e quindi siamo la vittima sacrificale ideale. Ho chiuso.
Andiamo negli Stati Uniti e sentiamo cosa ha dichiarato Trump, anzi ve lo leggo io, se no ci blocca. Donald Trump dice che desecreterà i file su Jeffrey Epstein, JFK, e l'11 settembre se verrà eletto nuovamente in un'intervista alla Fox. Mentre Zelensky, dall'altra parte, ha dichiarato che 20.000 bambini ucraini sono stati rapiti dai territori occupati del paese e portati in Russia. Ha detto lo Shangri-La Dialogue di Singapore. Il commento di Paolo, poi di Barbara, poi andiamo in chiusura.
Allora, quello che dice Trump, vediamo se sarà eletto, se manterrà la promessa, ma sarebbe, nel caso, sarebbe un passo in avanti notevole. Detto questo, sull'11 settembre ci sono già delle inchieste molto affidabili che hanno svelato ciò che è accaduto realmente e hanno messo in crisi terminale, direi, la narrazione ufficiale sull'11 settembre, che già pochi giorni dopo quegli attentati vacillava ed era fortemente incredibile. Per cui, se lui ufficializzerà attraverso il desecretamento di atti ufficiali una verità che già conosciamo da molti anni, ben venga e ne sono contento. Per quanto riguarda Zelensky, ma Zelensky è in difficoltà netta sul fronte di guerra e per questo cerca di rilanciare anche di alzare la posta sul piano propagandistico, perché sul campo tutto ciò che era auspicio della NATO e di rimando di Zelensky non si è realizzato, ma anzi è stato fortemente disatteso. Adesso la posta e l'escalation viene ulteriormente alzata con l'autorizzazione che la NATO ha dato all'Ucraina di utilizzare i missili a lungo raggio sul territorio russo e questo è un'ulteriore volontà di radicalizzare il conflitto che non può essere messo a tacere, perché quando si dice che Putin con le spalle al muro, se messo con le spalle al muro userà l'atomica, no, con le spalle al muro in questo momento non c'è Putin, con le spalle al muro in questo momento ci sono Macron e Scholz e Biden, perché Macron alle prossime elezioni europee, piace o meno, il suo partito prenderà il 15%, Scholz prenderà il suo partito il 14% e Biden rischia grossissimo, rischia di non essere eletto alle elezioni presidenziali americane in novembre, per cui con le spalle al muro sono loro, i pericolosi sono loro e non Putin, perché quelli che devono mandare avanti una escalation bellicista e di guerra a ogni costo e con ogni mezzo, perché se perdono finisce per sempre la loro egemonia e il loro potere politico anche interno, non solo come proiezione esterna verso la Russia, verso l'Oriente eccetera, ma anche nei loro paesi, nei paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti, e anche il loro modello culturale fondato sui paradigmi di cui abbiamo parlato precedentemente fallisce con loro. e non se lo possono permettere. Sono in una situazione disperata, perché da un lato hanno investito tutto quello che potevano investire nelle politiche di guerra, ma non sono riusciti ad ottenere ciò che volevano, ovvero lo sfondamento del fronte e la riconquista da parte dell'Ucraina dei territori perduti tra il 2014 e il 2022. Non ci sono riusciti, anzi la Russia ha recuperato numerosi chilometri quadrati di territorio nell'ultimo anno, e questo comporta un ulteriore sforzo della NATO per cercare di ovviare a queste sconfitte ucraine. Hanno investito dunque tutto quello che potevano investire, stanno alzando sempre più la posta, prima mandiamo i Javelin, poi mandiamo i carri armati, saranno il game changer e non lo sono stati. Mo mandiamo gli aerei, saranno il game changer e non lo sono stati e non lo saranno. Mandiamo i missili a medio e lungo raggio e non servono. Allora consentiamo all'Ucraina di utilizzarli contro la Russia e non servirà neanche questo. Poi mandiamo gli uomini e non serviranno, e ne manderanno ancora di più e non serviranno. Poi chi cacchio arruoliamo? E poi manderanno l'atomica come extrema ratio e non servirà neanche quella, perché una potenza nucleare non la puoi sconfiggere, o meglio, se utilizzi l'atomica è una vittoria di Pirro perché moriamo tutti. Questo è ciò che stanno cercando di fare, guadagnare tempo, perché dall'altra parte, mentre sul fronte esterno sono disperati perché tutto ciò che fanno, tutti gli invii di armi non servono, sul fronte interno sono disperati perché non hanno il consenso. Per cercare di guadagnarsi il consenso devono continuamente mettere insieme coalizioni che li sostengono, dove all'interno c'è tutto il suo contrario. Perché Macron, per vincere le elezioni in Francia, ha dovuto mettere insieme tutto il suo contrario per raccattare i voti che gli hanno consentito di vincere le elezioni presidenziali nel 2022. Putin non ha dovuto far questo, ha vinto con il suo partito le elezioni col 90% dei voti. Dunque non ha le spalle al muro, gli è bastato il suo partito per vincere, per fare il pieno di voti. Macron, per cercare di vincere col 51%, deve mettere insieme tutti, anche quelli che non la pensano come lui, ma che comunque sono schierati sul fronte atlantista. Vuol dire che anche il fronte interno loro sta vacillando, il consenso è sempre meno. Dunque sono scoperti in avanti e scoperti di dietro, perché davanti c'è la Russia che resiste a qualunque tipo di offensiva che muovono contro di essa. E dietro non ci sono più voti, per cui questi rischiano veramente grosso, e le spalle al muro ce l'hanno loro, stanno rischiando di perdere il potere, all'extrema ratio e all'opzione del dottor Stranamore, cioè schiacciare il pulsante rosso, ci arriveranno prima loro di Putin. Io su questo non ho mai avuto dubbi, i pericolosi sono loro e non è Putin.
Dobbiamo inviare l'arma letale Balanzoni per estrema ratio.
No, ma c'è da dire una cosa, la differenza, penso Paolo sarà d'accordo, la differenza è che la Russia è una nazione vera e che Putin è un capo di Stato vero. Per questo Putin ha l'appoggio della popolazione, perché la popolazione si identifica col suo leader. Quindi ciò che Putin fa, ciò che Putin dice è coerente e va in una direzione univoca pro Russia. E noi leggiamo questo modo di fare, siccome noi siamo appunto le sgualdrine dell'America e della UE, perché nella UE ci sono la Francia e la Germania e poi c'è tutto il resto, e tra tutto il resto l'Italia è quella che deve subire di più perché è già stato deciso, mentre da noi c'è uno scollamento, tanto che lo diceva prima Paolo, chi va al potere in Italia deve prima fare dichiarazioni in cui viene abbiurato tutto quello che era, in cui si smentisce tutto quello che era stato detto e per cui si era stati votati, perché il paradosso sta esattamente qui. E quando ti sei messo a 90 gradi e hai permesso agli altri di fare i loro porci comodi, ti puoi risollevare, ti tiri sui pantaloni e sei di nuovo una marionetta in mano agli altri. Ovvio che sul lungo tempo questo atteggiamento non può portare a nulla, e infatti l'Occidente è praticamente finito, io non vedo l'ora che almeno qualcuno constati il decesso di questa cosa, perché è un'agonia, mentre negli altri paesi, e in particolare la Russia, che sta resistendo in modo eroico contro attacchi della NATO, che non hanno nemmeno il coraggio di dirlo veramente, ma stanno aiutando l'Ucraina, e la Russia sta dimostrando ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, perché tutta la sua storia parla di questo, di essere un popolo coerente pur nelle difficoltà. E in conclusione voglio solo dire che la Russia, nei momenti neri, ma neri neri, ne ha vissuti tanto, non è che è stato tutto rose e fiori, non ci siano stati problemi anche interni, ma la Russia come popolo ne è sempre venuto fuori con una fierezza che solo i russi, e se posso dire comunque in generale l'est europeo, sa dimostrare. Se l'Occidente non capisce che anche quando c'era l'impero romano la parte orientale era più ferma, infatti l'impero romano d'Oriente è vissuto 1000 anni in più di quello occidentale, che è caduto praticamente col primo visigoto che è arrivato, ma per motivi interni era poi crollato, poi sono arrivati gli altri, ma era stata una morte interna anche per il sacro romano, per l'impero romano d'Occidente. Quindi io sono qua che sto aspettando di vedere quando qualcuno avrà il coraggio di decretare la morte dell'Occidente, che è una morte clinica che è già visibile, e nell'attesa dobbiamo stare qua a sopportare i vari Tedros, i vari Bilderberg, la Meloni che va con le scarpe di Fonseca al 2 di gennaio, al 2 di giugno, Mattarella che dice che è avversivo, se Borghi dice che la sovranità è della Costituzione. E con questo da Marta è tutto, a voi studio.
Dal Mondo Libero è tutto, grazie Paolo, grazie Barbara, ci vediamo domani mattina alle 8 con un'altra rassegna stampa.
Decima! Ciao a tutti!